L'avvocato Corini, sempre.
Sono il dottor Zazzaro e il dottor Gullo. C'era una comunicazione che volevo dare al Tribunale, l'avevo già anticipato per il giorno 27, avevo mandato per conoscenza al pubblico ministero ovviamente, il mio impedimento a presenziare per quell'udienza. Quindi, avendo avuto dal prefetto De Gennaro la comunicazione che comunque lui non sarebbe disponibile per il giorno 28, vista la perdurante emergenza nella gestione della quale è coinvolto ed impegnato, avrei pensato, signor Presidente, se le parti concordano e se lei mi autorizza, di spostare i due testimoni previsti per il giorno 27, per il quale sono impedito, al giorno 28, onerandomi degli avvisi, e anticipo che, tra parentesi, l'ulteriore test, dottor Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, che sarebbe previsto per domani, farà prevedere un impedimento per domani, ma si rende disponibile anche lui per il giorno 28, quindi potremmo accorpare questi tre. Se lei ci autorizza, potremmo accorparli al giorno 28.
D'accordo.
Ma per quanto mi riguarda, io potrei cominciare col test col dottor Pasquale Zazzaro.
Un attimo, sono ora il 27. Non facciamo niente.
Quindi gennaio quando va?
No, il 27, quindi non essendo impedito. Rinviamo l'udienza
se non... al giorno dopo, al giorno successivo. Io purtroppo ho due processi con detenuti e non riesco ad essere presente.
No, un'unica osservazione: avevamo anticipato la scorsa udienza sul volevamo richiamare l'attenzione del Tribunale su un problema di compatibilità testimoniale per il collega dottor Pinto, che è previsto, era previsto per il 27 e sarebbe, secondo questo nuovo calendario, spostato al 28. Volevamo anche chiedere una maggior precisione su quello che è l'impedimento del prefetto De Gennaro, perché se è quello dovuto al suo attuale impegno come commissario straordinario, non saprei delimitarne i confini temporali, ecco, allo stato attuale.
Aspettiamo che risolva la situazione, la struttura aumenta e possiamo con il prefetto De Gennaro bisognerà sapere.
Allora, il prefetto De Gennaro mi farà sapere entro la prossima settimana un ventaglio di udienze di mercoledì o di giovedì da indicare al tribunale, e che una volta che il Presidente avrà indicato quella che possiamo destinare alla sua audizione, alla quale appunto il Prefetto si impegna a essere presente, quindi ci darà lui questo eventuale. Per quanto riguarda il dottor Pinto, mi pare di capire vi sia una... Non ho ben colto il dottor Cardone.
Non credo che sia una posizione, ma è semplicemente il fatto che non può essere sentito. Avendo svolto attività di pubblico ministero,
allora il problema è questo: premesso che era già stato ammesso nelle liste originarie,
e che quindi c'è un ordine, perché non si sapeva che aveva svolto funzione di pubblico ministero.
Ringrazio per la segnalazione, ma il fatto che non sia stato ammesso con un editto e quindi non sia revocabile ma con un'ordinanza ci consente comunque di segnalare al Tribunale che nessuna tra queste difese avrebbe in animo di esaminarlo su ciò che ha fatto come pubblico ministero, perché questo sappiamo perfettamente è coperto da un principio di incompatibilità con rendere la testimonianza. Noi lo vogliamo esaminare su tutto ciò che fece prima di assumere l'incarico di PM, cioè prima dell'inizio del procedimento, ossia durante la notte della Diaz, quando ancora il procedimento penale non esisteva, e quindi non può aver svolto funzioni di pubblico ministero in questo procedimento, considerato che sono accadimenti antecedenti all'inizio del procedimento medesimo.
Se c'è qualcosa da aggiungere, poi decidiamo.
Sì, è evidente la stretta connessione fra ciò che è accaduto la notte, le informative ricevute dal dottor Pinto, e quello che poi il dottor Pinto ha svolto come funzione propria istituzionale nell'ambito del procedimento. Egli è stato firmatario di numerosi degli atti di indagine compiuti in questo procedimento, quindi io ritengo che vi sia una incompatibilità testimoniale.
Presidente, signor Presidente, è sufficiente che loro acquisiscano la data nella quale ha avuto la delega il dottor Pinto dal sostituto e quindi ha cominciato a svolgere attività, per vedere che quello che cadde sotto la percezione testimoniale del dottor Pinto prima dell'inizio del procedimento è come per la dottoressa Canepa, prima dell'inizio del procedimento non è coperto da alcun tipo di incompatibilità.
Posso, Presidente? Grazie. Ma io intanto faccio notare il capitolo di prova su cui è stato dedotto il dottor Pinto come test. Leggo testualmente: in merito alle comunicazioni di servizio ricevute in relazione ai fatti per cui è processo, nonché su quanto altro a conoscenza in relazione ai fatti per cui è processo. Quindi io mi richiamo a quello che ha detto il pubblico ministero circa la stretta dipendenza, cioè il riverbero di quello che sarebbe l'oggetto della testimonianza rispetto poi all'attività che il test ha svolto, cioè c'è il rischio di una continua confusione ad ogni domanda tra queste due funzioni, quindi ci opponiamo.
Speriamo aggiungere il Tribunale rilevato che l'articolo 197 stabilisce l'incompatibilità ad assumere la veste di testimone per coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di pubblico ministero, ritenuto pertanto che sia esclusivamente il fatto di aver rivestito la funzione di pubblico ministero che esclude la capacità testimoniale, che è pacifico che il dottor Pinto ha assunto tale veste e ha svolto indagini quale pubblico ministero nel procedimento in corso, questi motivi dichiara l'incapacità a testimoniare del dottor Pinto. Possiamo procedere allora?
Presidente, io volevo chiedere, io posso cominciare a citare i miei testimoni per il 5 di marzo? Direi non lo so, sì. Perché non ho capito poi, allora, tra quelli rinviati, tra quelli che non sono comparsi.
Il 8 febbraio dovrebbero concludersi i testi del,
esatto,
dell'avvocato.
Quindi il 27 non facciamo udienza.
Il 27 salteremo niente udienza. Per impedimento.
Siccome in realtà una rinuncia espressa dal pubblico ministero sui testi che l'avvocato Corini aveva indicato di non intendere più di sentire, ufficialmente non c'è stata, allora, e non abbiamo neanche una visione chiara.
C'è stata la.
No, c'era stata una riserva
parte per, mi sembra, tre o quattro testi. Su cui si è riservato.
Cinque riserve, ci sono quelli che non sono comparsi perché non hanno ritirato la cartolina.
Quelli che non sono comparsi di cui abbiamo avuto la
cartolina. No, io voglio solo sapere, io posso cominciare dal 5 e citare i miei?
Ecco. Anzi, se vuole, se per caso l'avvocato Corini il 27 può non venire e vuole sentire qualche testo.
No, per il 27 ormai non faccio più in tempo. Comincio per il 5.
E allora il 28 dovrebbero concludersi quelli dell'avvocato Corini e l'udienza successiva che è
il. Rimarrebbe in sospeso soltanto il prefetto De Gennaro che ci dicherà quando possiamo sentirlo.
Può venire, credo che non ci siano problemi a sentirlo successivamente, quindi dal 5 di marzo, anzi sarà opportuno che cominci a citarli l'avvocato Romanelli. Testi. Va bene, possiamo.
Dottor Zazzaro?
buongiorno, vuole leggere quella formula, dice altro.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Si accomodi, dica le sue generalità. Le sue generalità?
Zazzaro Pasquale, nato a Napoli il 6 novembre del 52.
Prego, deve rispondere alle domande dell'avvocato Cotto.
Buongiorno, dottore. Allora, può dire al Tribunale anzitutto che incarico ricopriva all'epoca del G8 di Genova?
Sì, all'epoca del G8 io coordinavo i servizi nella centrale operativa della questura.
In occasione delle giornate, diciamo, che a noi interessano maggiormente, quindi 19, 20 e 21 luglio, lei è stato in centrale operativa, dottore?
Sì, sono stato in centrale operativa per buona parte del tempo, ovviamente, non sempre.
Lei ricorda, sì, diciamo chiaro, lei ricorda se con lei vi fossero altri dirigenti nella centrale operativa in quei giorni?
Altri dirigenti, sì, in centrale operativa c'erano innanzitutto dei colleghi, come dire, dei funzionari di turno, per ciascun turno di servizio era presente un funzionario che appunto, come dire, svolgeva le funzioni di coordinamento in modo diretto, eccetera, quindi era assicurata la presenza sulle 24 ore. Poi durante lo svolgimento delle manifestazioni sulla centrale operativa eravamo presenti, erano presenti diversi altri funzionari.
Ricorda se vi fosse presente anche il dottor Papa?
Sì, Mario Papa, certo, era insieme a me nel coordinamento dei servizi sul territorio, dei servizi di ordine pubblico sul territorio, il dottor Mario Papa.
E ricorda se era presente anche il dottor Costantino, che era un funzionario di dipendenza del dottor Andreassi?
Sì. Sì, anche il dottor Costantino, sì, anche se però non ha mai poi preso parte attivamente ai servizi, era presente così come qualità di osservatore, diciamo, ecco.
In maniera stringata, ci può spiegare qual era la funzione di questo ufficio e che cosa succedeva in buona sostanza quando ricevevate le comunicazioni? Che poi entriamo nel merito delle...
Sì, in questa centrale operativa, in questa sala, perché poi bisogna spiegare che in realtà erano due le sale principali in cui veniva seguito l'evento, ce n'era una nella quale erano presenti un po' tutte le forze dell'ordine, tutti i servizi interessati, direttamente interessate alla manifestazione e dove venivano seguite le scorte, mentre in quest'altra sala, quella diciamo la principale, venivano coordinati i servizi di ordine pubblico, tutti i servizi di controllo del territorio e di soccorso pubblico, quindi mi riferisco alle volanti, mi riferisco quindi alle telefonate del 113. Venivano coordinati i servizi di videosorveglianza, quindi le telecamere, venivano gestite le telecamere, poi ancora tutti i servizi di vigilanza alla zona rossa, quindi mi riferisco a tutti i checkpoint, tutti i varchi di accesso alla zona rossa.
Ecco, dottor Zazzaro, tutte le comunicazioni radio e quelle telefoniche relative al 113 venivano registrate automaticamente?
Eh sì, sì, sì.
Ecco, quindi di tutto questo traffico, questo materiale, diciamo, lascia traccia di sé in maniera registrata?
Sì, confermo, sì, sì, è stato registrato.
In questa registrazione che viene effettuata di queste telefonate sono presenti anche i dati relativi al giorno e all'ora in cui le conversazioni avvengono?
Sì, è un sistema automatico che comporta automaticamente memorizzazione di questo dato, dell'ora, del giorno in cui avvengono, e anche il canale sul quale è transitata la comunicazione, perché ad esempio, tanto per dirne una, non c'era una sola linea di 113, ma ce n'erano, se non sbaglio, almeno una decina, quindi veniva indicato anche su quali questi canali, quali queste linee telefoniche transitava la telefonata.
Prima di passare ai gruppi di telefonate che io vorrei che lei ascoltasse e spiegasse poi al Tribunale, desidererei che lei dicesse al Tribunale se il suo ufficio, cioè appunto questa centrale operativa, aveva una funzione di raccordo o aveva anche un ruolo decisionale nell'intervento sul territorio, poi a seguito delle segnalazioni che vi arrivavano.
Ma guardi, una funzione principalmente di coordinamento, poi sa, era presente anche, in un certo momento era presente il questore, che ovviamente poi è il responsabile, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza responsabile dei servizi, quindi in talune circostanze era presente anche il vice capo della polizia, per cui alcune decisioni che sono transitate.
Vice capo della polizia, il prefetto Andreassi, era presente in sala operativa.
Il prefetto Andreassi.
Era presente in sala operativa.
Sì, è stato presente. Per dei periodi ovviamente,
certo.
non
ricorda per esempio se nella sera della vicenda Diaz lui fu in sala operativa?
Guardi, la sera della vicenda Diaz io ad esempio non c'ero proprio, non ero nemmeno in questura, credo che non ci fosse nessun funzionario di alto livello in centrale operativa.
Ho capito.
Credo, però sinceramente non ero presente.
Senta, un'altra precisazione, gli operatori sul territorio, quindi i vostri dipendenti, avevano assegnata una sigla radio per parlare con voi, quando parlavano con voi?
Si riferisce ai funzionari? Sì, comunque tutti hanno, tutti hanno una sigla radio identificativa, certo, in particolare per quanto riguarda i servizi di ordine pubblico, ogni funzionario aveva la sua, ogni reparto aveva la sua, certo, ognuno si veniva distinto.
E un'ultima cosa, in questa centrale operativa affluivano anche le segnalazioni da parte dei singoli cittadini,
113.
Quindi era unico, diciamo.
Sì, nella stessa sala, sì, certo, perveniva anche il contenuto di questa telefonata.
Allora, lei ricorda se nella giornata del giorno 20, parliamo quindi del venerdì 20 luglio, giunsero segnalazioni nella.
Presidente, mi scusi, c'è opposizione da parte del Pubblico Ministero a questa domanda. Non rientra fra le circostanze capitolate nel test ciò che accadde il 20. Il test è un test di parte civile, ha un suo capitolato di prova e non c'è nel suo capitolato di prova il giorno 20.
Dunque, signor Presidente, il test viene sentito anche sul giorno 20 perché vi è stata un'attività integrativa di indagine svolta dalla difesa, che è finalizzata appunto alle richieste al giudice, che è stata depositata il 30 gennaio anche alla Procura della Repubblica, dove sono state acquisite 26 tracce audio dal 113, è stato depositato in Procura, e alcune di queste si riferiscono al giorno 20. Il testimone è la persona più qualificata a spiegarci che il giorno 20 vi furono numerose segnalazioni che vennero dai cittadini e le tracce sono state ritualmente acquisite, che indicavano la presenza di tute nere presso il comprensorio Diaz. Quindi io credo che il Tribunale abbia tutto l'interesse e la rilevanza a capire il perché già dal giorno 20 si era puntata questa attenzione su questo comprensorio, ma soprattutto non vi siano problemi ad estendere la domanda, perché ai sensi del 430 secondo comma l'attività integrativa del difensore verte proprio alla possibilità di esercitare un diritto di richiesta al giudice in termini probatori. Essendo integrativa è necessariamente successiva alla lista, perché siamo entrati in possesso di questo costituto probante soltanto successivamente al deposito delle liste. Io la copia del deposito dell'attività la ho qua e gliela do. Grazie.
Presidente, io insisto perché a seguito dell'attività integrativa che riguarda il deposito di telefonate non è stata chiesta una citazione del test ai sensi del 507 su circostanze diverse. Il test non è un test della difesa ma un test di parte civile rinunciato. Quindi la specificazione della difesa mi fa intendere che invece voglia essere sentito come una sorta di consulente tecnico sulle telefonate del 20.
Presidente, mi perdoni, non può essere un 507, perché...
Adesso andremo a decidere. Comunque mi sembrava che il pubblico ministero all'inizio del processo avesse detto apertamente che a lui interessava l'accertamento della verità, senza quindi remore di procedura o altre cose. Mi sembra che questo però non rientri esattamente...
Presidente, se questo ritiene che sia un elemento decisorio, io ritiro l'opposizione. Io ritenevo che anche l'ingresso delle prove avviene attraverso degli strumenti che sono quelli del codice e formali. Peraltro non ho nessun interesse a non sentire le telefonate che sono già depositate. Non vedo che cosa ci possa dire il dottor Zazzaro su telefonate non fatte da lui e forse neanche ascoltate da lui. Peraltro mi rimetto.
Per il momento proseguiamo l'audizione del test e se poi le domande dovessero esulare da quello che ciò che interessa lo fermeremo successivamente. Quindi l'avvocato può proseguire.
Presidente, l'oggetto del mio esame parte dal giorno 20 semplicemente perché ho interesse che il Tribunale abbia una completa visuale di tutto quello che affluiva alla Polizia di Stato sin dal giorno 20 relativamente al comprensorio Diaz Pertini, perché per tutto il periodo delle prove a carico si è data una legittima prospettiva del comprensorio occupato in una certa maniera. Ecco, a me interessava, dalla mia posizione, nella mia prospettiva, far vedere al Tribunale cosa invece risultava alle forze dell'ordine già dal giorno precedente. Quindi le mie domande al giorno 20 sono finalizzate da questo. Questo per giustificare la rilevanza, Presidente.
Credo che queste tracce audio di conversazione siano già acquisite, no? Sono già in atti, le abbiamo già sentite.
Allora,
cosa in più dobbiamo sapere dal test? Questo volevo aspettare le domande per capire se...
Le spiego, Presidente. Voi in audio avete semplicemente e non decrittate le telefonate che furono depositate col DVD RAM del 113 dalle ore 15:26 del giorno 20. Noi abbiamo esteso all'indietro per tutto il giorno 20 la presenza e la decrittazione di telefonate, la raccolta e la decrittazione di telefonate che non erano state, non so per quale motivo, poi lo scopriremo, non erano state originariamente decrittate, quindi il Tribunale in realtà non le ha, tant'è che dopo l'esame del test queste 26 tracce audio, che ho già dato per conoscenza al Pubblico Ministero 15 giorni fa, le produrrei al Tribunale. Ecco il senso dell'ascolto, ha capito, Presidente? Poi mi dica lei come procedere, io mi adeguo. Io posso anche consegnare il dischetto to cure, mi dica lei. Era semplicemente perché il testimone, signor Presidente, così qualificato, possa dire che effettivamente quelle telefonate sono quelle transitate sul 113 e non ci si dica poi che sono telefonate spurie di non si sa quale provenienza.
Sì. Chiedo scusa, signor Presidente, per la parte civile, solo per interloquire, no? Volevo capire, quindi le telefonate il collega Corini intende produrre non sono acquisite, no? Solo per che se ne dia atto, ovviamente io mi associo a quello che è stata l'opposizione già svolta dal Pubblico Ministero, però quindi chiedo una precisazione, queste telefonate al fascicolo del dibattimento non dovrebbero essere ancora acquisite, secondo quello che...
Forse non riesco a esprimermi bene io, Presidente.
Non abbiamo capito. Allora, c'è opposizione sia all'acquisizione sia all'audizione del test? Se ho capito bene.
Io vorrei capire.
Io aspettavo prima dal Pubblico Ministero.
Allora, sì, Presidente, così preciso meglio. Dunque, sono due problemi distinti. Su cosa ci deve venire a rispondere il teste? Io ritengo sia fissato da un capitolato di prova, che non è quello delle difese evidentemente, ma della parte che aveva citato e poi ha rinunciato al teste. Sulle produzioni che si vogliono introdurre ex novo nel dibattimento attraverso l'attività di indagine integrativa, è chiaro, mi pare, che queste telefonate non sono comprese evidentemente nel dischetto che è già stato prodotto. Allora sarebbe, io ritengo, rituale una istanza di produzione documentale e poi vedremo se e in che termini è ammissibile una domanda a un teste su un documento che forse non è stato da lui formato. Non ho capito se per riconoscere la telefonata, per attribuirla effettivamente alle telefonate intercorse sulla linea del 113, ecco. Perché l'istanza di produzione di una telefonata come elemento documentale è una cosa diversa dall'istanza di audizione di un teste su un capitolato di prova che non è oggi agli atti dei mezzi di prova di questo processo.
Signor Presidente,
sentiamo un attimo le parole.
Scusi, per favore.
Volevo dire esattamente le stesse cose.
Benissimo, prego, avvocato.
Per fare chiarezza una volta per tutte. Noi abbiamo svolto un'attività integrativa di indagine che si è estesa oltre, nella ricerca documentale, oltre quello che aveva il pubblico ministero trovato o comunque quello che aveva prodotto al tribunale. Per far ciò io mi sono ritualmente attenuto a quello che prevede l'articolo 430 e tempestivamente ho dato copia dei miei risultati mediante deposito alla segreteria del PM. Poi c'è un passo successivo perché il tribunale ne possa avere conoscenza. Ora, premesso che queste tracce foniche 26 sono rilevanti per i motivi che ho detto prima, è secondo me interessante che il testimone le senta perché potrà confermare al tribunale che si tratta di traffico telefonico che è passato per quella linea 113 attraverso quella centrale operativa della quale lui stesso, essendone responsabile, potrà riconoscerne quindi autenticità e paternità di provenienza, onde evitare che poi ci si dica che non si sa da quale pertugio esse siano confluite. Dico anche, Presidente, che il fatto di aver fatto visionare documenti, sia essi filmici che fotografici che fonici, è stata una prassi che consolidatamente ha caratterizzato tutto il testimoniale fino ad oggi, senza che nel capitolo di prova per alcuno vi fosse specificato che vi si sarebbe fatto vedere cotale filmato piuttosto che tal'altro, e sovente in tutte le testimonianze che sono affluite davanti a voi, la lungaggine delle quali nell'audizione dei testimoni dell'accusa spesso è stata determinata da questo, è stata per una proiezione di tutti i documenti filmici e fonici che non erano minimamente presenti nel capitolo di prova. Quindi io insisto perché il tribunale in linea, in principalità, consenta che il testimone ascolti e confermi se la provenienza di quei documenti fonici trova origine nella centrale 113, nella centrale operativa della Questura e quindi fosse transitata sulla linea 113. In via subordinata, Presidente, acquisisca il dischetto con le 26 telefonate, però a questo punto poi non si facciano questioni sul fatto se quelle siano originali o no, perché abbiamo qui la persona che potrebbe asseverarle e in questo senso io la volevo esaminare. Grazie.